6 di sera.
11 celle nella sezione D del penitenziario La Stampa, una in cui una detenuta può crescere un figlio. Il concetto di presa a carico è quello diffuso a livello internazionale di sicurezza dinamica, significa che si punterà su una relazione più stretta tra le detenute e il personale carcerario. Ben ritrovati, io sono Francesca Calcagno. Questa sera cominciamo dunque da un progetto atteso, quello della sezione femminile al carcere La Stampa. Un progetto che dovrebbe rendere il settore dell'esecuzione delle pene un po' più uguale per tutti. L'investimento complessivo è di 3 milioni di franchi fra infrastruttura e gestione, vedremo appunto i dettagli. Dall'estero, Ellie Schlein è stata ufficialmente eletta nuova segretaria del Partito Democratico. Dal Donbass in Ucraina arrivano segnali di malcontento da parte delle truppe di Mosca. Questo per quanto riguarda la cronaca, ci sarà spazio anche per due approfondimenti. Parleremo delle truffe e degli annunci online e poi i riflettori di 6 di sera puntano su una realtà che in Ticino è sempre più difficile da gestire.
La gestione attuata negli ultimi decenni ha dimostrato poi negli ultimi anni che la popolazione comunque ha avuto una crescita abbastanza marcata.
Tiziano Putelli del Dipartimento del Territorio ci dice che nonostante tutti gli sforzi messi in campo il numero di cinghiali in Ticino sta superando la soglia d'allerta. L'ultima speranza è in una 2 mesi di caccia straordinaria la prossima estate. Oggi cominciamo dunque dai dettagli di un progetto che dovrebbe rendere il settore dell'esecuzione delle pene in Ticino più giusto. Se ne parla da anni, si aspetta da decenni che le donne abbiano le stesse condizioni di detenzione degli uomini. Ebbene, un passo ulteriore è stato fatto, il messaggio con i contenuti della nuova sezione femminile è pronto e a fine mese finirà sui tavoli del Consiglio di Stato. Se l'iter proseguirà senza intoppi, la nuova struttura potrebbe essere pronta nel 2025. Con Gian Robbiani sentiamo i dettagli di questa nuova sezione.
Sono previste 11 celle, compresa una cella madre-bambino, e nel progetto che verrà sottoposto al Consiglio di Stato entro fine mese sono anche indicate le figure professionali necessarie al funzionamento della struttura: agenti di custodia, personale in ambito socio-educativo, tra cui anche educatrici per l'assistenza riabilitativa, e personale medico. Personale possibilmente femminile. La divisione della giustizia e le strutture carcerarie cantonali hanno messo nero su bianco come sarà la nuova sezione carceraria femminile da realizzare alla Stampa nell'area D. Un progetto che intende risolvere un problema che in Ticino si può definire storico, un problema perché se per gli uomini esiste una struttura, La Stampa appunto, pensata per scontare condanne di lunga durata, le donne vengono invece incarcerate oggi alla Farera, che è un carcere giudiziario e in cui il regime carcerario è più duro. Una questione di parità dunque, ma anche di necessità. Nella nuova sezione alla Stampa verrà creata, come detto, anche una cella madre-bambino con l'obiettivo di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle donne che in carcere si trovano con figli di meno di 3 anni. Un modo questo per limitare allo stretto indispensabile i collocamenti fuori cantone. Per questo progetto si tratta di fatto di una ristrutturazione del carcere della Stampa che non ne modificherà la volumetria complessiva. Il Dipartimento delle Istituzioni chiede lo stanziamento di circa 3 milioni di franchi.
Buonasera Frida Andreotti.
Buonasera.
Lei è la capa della divisione ticinese della giustizia, questo progetto viene anche in gran parte da lei. Dunque, prima domanda, una sezione femminile in un carcere maschile è comunque una soluzione di compromesso? Quanto è soddisfacente?
Reputiamo come dipartimento che sia soddisfacente per le esigenze che abbiamo oggi legate alla detenzione femminile e anche, ecco, alle persone più fragili della nostra società che oggi come oggi possono essere incarcerate.
Il progetto appunto prevede 11 celle, sono sufficienti?
Abbiamo valutato che per le esigenze del Canton Ticino lo siano, perché in queste 11 celle verranno appunto collocate delle detenute in anticipata esecuzione di pena e in esecuzione di pene comunque di una media durata. Va detto che le detenute che presenteranno, ecco, una presa a carico di una misura, quindi con problematiche psichiatriche, dovranno per forza essere collocate in altre strutture, come pure le detenute che presentano delle pene di lunga durata, di anni e anni, ecco.
Costruire una nuova sezione ex novo vi permette di integrare alcuni concetti moderni di detenzione al femminile, concetti che tengono conto dell'aumento progressivo del numero di donne che commettono reati. Ricordo, mi corregga se sbaglio, che in Farera ci sono state fino a 26 detenute in alcuni momenti. Ecco, quali sono i pilastri di questa presa a carico?
Allora, il progetto di sezione femminile in un carcere maschile in sé è già un progetto precursore a livello svizzero. Quello che vogliamo fare rispetto al passato, perché ricordo che fino al 2006 avevamo delle donne inserite alla stampa in una sezione. Quindi quello che vogliamo fare oggi non è semplicemente riattivare una sezione femminile come esisteva a suo tempo, ma per fare in modo che tutto funzioni, che sia una detenzione adeguata, dignitosa e anche appunto pensata secondo un criterio anche di parsimonia dei fondi pubblici, ecco, è quello di utilizzare dei nuovi concetti nell'elaborazione, ecco, di tutte le normative che regoleranno questa nuova sezione femminile. Abbiamo preso come spunto delle regole di detenzione femminile in uso a livello mondiale che abbiamo adeguato al nostro contesto e poi esiste, ecco, questo concetto denominato di sicurezza dinamica che è tanto impostato sulla relazione tra persona detenuta e il personale che se ne deve occupare, quindi penso a operatori sociali, penso agli agenti di custodia.
Un altro elemento è la valorizzazione, se ho capito bene, del rapporto anche mamma-bambino, appunto, tener conto del fatto che alcune detenute sono mamme. Ecco, come si valorizza questa dimensione?
Beh, di fatto dobbiamo proprio rispondere come istituzione all'esigenza di accogliere una madre con il proprio figlio fino ai 3 anni. Questo è possibile nelle carceri svizzere e negli scorsi anni abbiamo già accolto dei bambini con le madri in situazioni adeguate per quanto era possibile alla struttura. Ecco, con questo progetto andiamo a rispondere in maniera più adeguata a questa esigenza.
Frida Andreotti, lei ricorda è capa della divisione della giustizia, grazie per queste considerazioni, di questo tema parleremo ovviamente ancora. Buona serata.
A lei, grazie, arrivederci.
E di questo tema discuterà proprio il Parlamento cantonale nella sessione che si apre domani. Lo spunto di riflessione è un rendiconto della commissione che vigila sulle condizioni di detenzione. Nei Grigioni invece c'è un progetto che oggi ha ottenuto il via libera a larga maggioranza in tutti i comuni. La popolazione ha detto di sì al più grande credito della loro storia recente, ben 151 milioni di franchi che sono destinati alla costruzione del nuovo campus della scuola universitaria professionale. Ci dice tutto da Coira Roberto Scolla.
Un solo comune, Rongellen, con la sua ventina di votanti, è sceso di poco sotto il 60% di voti favorevoli. Tutti gli altri 100 comuni retici hanno ampiamente superato questa soglia, tanto che, alla fine, i sì sono stati l'83,08%. Non era un risultato scontato, visto l'ammontare del credito cantonale in votazione. 151 milioni di franchi, il maggiore mai votato finora dai grigionesi, a cui si sommeranno i 27 promessi dalla Confederazione, così da realizzare un moderno campus universitario che su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati potrà ospitare i quasi 2.500 studenti e gli oltre 300 collaboratori. Decisamente soddisfatta la direttrice del Dipartimento Infrastrutture e responsabile della realizzazione del progetto, Carmelia Meissen.
Abbiamo notato con gran piacere che il sostegno è forte in tutte le regioni del cantone e questo è un segno molto importante e si vede che esiste la voglia di rafforzare il cantone come piazza di formazione ma anche universitaria e economica.
Piuttosto bassa la partecipazione al voto, solo il 26,3%. Ancora la consigliera di Stato.
Ci sono due motivi per questa partecipazione. Il primo motivo è che erano altri progetti di votazione sul livello federale. E secondo motivo, il progetto del centro della scuola universitaria professionale prima della votazione non ha provocato una grande discussione.
I lavori cominceranno nell'autunno del prossimo anno e si concluderanno a tappe tra la fine del 2027 e il 2029.
Più difficile e molto meno scontata è la situazione per i socialisti a livello federale. Rischiano di perdere il seggio al Consiglio degli Stati del consigliere Paul Rechsteiner. Al primo turno dell'elezione per la sua successione, che si è tenuto a San Gallo, nessuna delle quattro candidate in corsa ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta. Al primo posto oggi si è piazzata la democentrista Esther Friedli, che ha nettamente distaccato le concorrenti. Friedli è dunque la grande favorita per il turno di ballottaggio previsto alla fine di aprile. Anna Maria Nunzi ora.
Quattro donne si contendevano il seggio di Rechsteiner, quattro consigliere nazionali profilate, la socialista Barbara Ghisi, Susanne Vincenz Stauffacher del PLR, la verde Franziska Rieser ed Esther Friedli dell'UDC. Friedli, che oggi ha raccolto quasi 56.000 voti, 30.000 in più della sfidante liberale radicale, giunta seconda, molto soddisfatta all'UDC, che è il primo partito del canton San Gallo. Partito che finora però non è mai riuscito a conquistare un seggio nel Consiglio degli Stati. Questa potrebbe però essere la volta buona. Esther Friedli resta favorita per il secondo turno, è convinto il politologo Michael Hermann.
Competente politica.
Hermann parla di una candidata competente e carismatica, anche se un esponente dell'ala destra dell'UDC, non è considerata una rappresentante della linea dura. E in questa campagna è riuscita ad assicurarsi il sostegno dell'alleanza del centro e a conquistare già al primo turno il 44% dei consensi. Gli altri partiti stando a Hermann potrebbero ostacolare l'elezione di Esther Friedli, sono nel caso di un duello tra UDC e PLR. Questo presuppone però, spiega, il ritiro delle due candidate della sinistra che oggi insieme hanno ottenuto il 34% dei consensi, un risultato decisamente deludente. La verde Franziska Rieser non si ripresenterà al secondo turno, ma per fermare Esther Friedli dovrebbe ritirarsi anche la socialista Ghisi. Solo in questo modo potrebbe imporsi Susanne Vincenz Stauffacher, che con le sue posizioni progressiste è molto più vicina alla sinistra. Uno scenario poco probabile per il politologo, che parla di una giornata nera per i socialisti oggi a San Gallo. Per Hermann il risultato conferma quanto sarà difficile per la sinistra difendere i seggi nella Camera dei Cantoni. Uno è già stato perso nel corso della legislatura con l'uscita di scena di Christian Levra e molto probabilmente succederà la stessa cosa per quelli di Paul Rechsteiner e di Marina Carobbio. Il PS è sotto pressione e le probabilità di aggiudicarsi nuovi seggi sono limitate. Un risultato quello di oggi a San Gallo, conclude il politologo, che non è dunque affatto di buon auspicio per la sinistra in vista delle elezioni federali del 22 ottobre.
Oggi c'è stato un altro voto, siamo in Italia, da qualche ora è iniziata ufficialmente l'era di Elly Schlein alla testa del Partito Democratico. L'Assemblea del PD ha infatti proclamato la 37enne segretaria del primo partito d'opposizione. Il principale avversario di Elly Schlein alle ultime primarie, Stefano Bonaccini, sarà invece presidente. I due si sono promessi di collaborare, di unire le forze per il bene del partito e allora nel contributo della nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti, cerchiamo di capire se oggi è davvero iniziata una nuova epoca per il PD.
Sono felice di proclamare con 586.484 voti, pari al 53,76%, Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico.
Applausi fragorosi e una standing ovation accolgono in sala Elly Schlein, da oggi ufficialmente la nuova segretaria del Partito Democratico, la prima donna eletta dal popolo dei gazebo e non dai circoli del PD. E dal palco del Centro Congressi La Nuvola, Elly Schlein tratteggia quello che sarà il suo nuovo Partito Democratico.
La nostra risposta è chiara. Vogliamo essere al fianco di quell'Italia che fa più fatica. Siamo qui per loro, per essere utili a loro e a che possano rialzare la testa.
Lotta per un salario minimo, fine dei contratti precari, del lavoro povero non tutelato, attenzione all'ambiente, costruire uno sviluppo economico sostenibile basato sulla transizione ecologica. Ma è sul complicato nodo della migrazione che la linea Schlein si pone come vero spartiacque.
Vorrei fare una battaglia non solo per cambiare il regolamento di Dublino, ma anche per smettere questa guerra folle contro le organizzazioni non governative che stanno solo sopperendo alla mancanza di una Mare Nostrum europea. Di riscrivere Dublino, di di aprire vie legali sicure per l'accesso, ma fatemi dire che noi dobbiamo anche abolire e riscrivere quella pessima legge che porta il nome di Bossi e di Fini. E lo dico già ora, noi faremo e costruiremo un'opposizione dura e rigorosa, ma accanto ad ogni critica feroce ci sarà sempre una proposta alternativa, perché mentre la destra è andata al governo e fa la destra, noi dobbiamo fare la sinistra, che oggi non può che essere ecologista, che non può che essere femminista, che non può che essere inclusiva e che non può che essere di governo nella sua cultura fondamentale.
Una linea chiara, non ambigua, quella che la nuova segretaria vuole imprimere al PD. Per alcuni forse troppo a sinistra, ma che sembra però piacere, visti i 10.000 nuovi iscritti al partito nel giro di pochi giorni.
Ecco, da oggi per me chi ha votato chi non conta niente. Lo dico seriamente, perché sarò la segretaria di tutte e di tutti. Questo è l'impegno che mi prendo, anche di chi non mi ha sostenuta.
E la dimostrazione è la scelta di Stefano Bonaccini come presidente. Anche lui invoca l'unità del partito.
Io non mi sento minoranza né men che meno opposizione. Il successo di questo partito mi e ci riguarda tutti allo stesso modo. Io da oggi mi metto e ci mettiamo a disposizione per dare una mano in questa direzione, per unire attraverso un confronto franco, leale e costruttivo. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia!
Ma in un partito così diviso e frammentato, davvero le correnti spariranno con uno schiocco e i bonaccignani non rischiano di diventare la prossima nuova corrente? Dario Nardella, sindaco di Firenze, primo sostenitore di Bonaccini.
Lo dicevamo sempre prima del congresso e durante il congresso. Non possiamo vivere il congresso come una resa dei conti, dove chi vince piglia tutto e chi perde se ne va sbattendo la porta. Io l'ho sempre detto e continuo a crederci, oggi a maggior ragione, quindi con lealtà sosterremo la nuova leadership e faremo in modo che il pluralismo continui ad essere un punto di forza del Partito Democratico.
Io vi segnalo che di Ellie Schlein parla anche la puntata di questa settimana del nostro podcast d'attualità Il Mondo Là Fuori. Come sempre lo trovate sul nostro sito rsi.ch e sulle piattaforme dedicate. Cambiamo orizzonte perché qualcosa si muove nei ranghi dell'esercito russo. Un gruppo di combattenti russi attivi nel Donbass in Ucraina ha inviato un video appello al presidente Putin, dice: Vladimir Putin, aiutaci tu. Non è la prima volta che appaiono segnali di malcontento, questo però è un ulteriore segnale appunto che qualcosa al fronte non sta funzionando. E questi soldati presentano un elenco piuttosto dettagliato. Piero Grabeck della nostra redazione esteri mi ha raggiunto in studio. Cosa puoi dirci di più?
Beh, posso dire che mancano visori notturni, manca un equipaggiamento completo per i soldati, manca il rispetto degli ordini. I comandanti, insomma, non sarebbero all'altezza del compito affidato loro, ovvero conquistare nuove fette di territorio ucraino. Il messaggio è stato lanciato su Telegram. I soldati russi, una decina, appaiono con il volto coperto e in sostanza ripetono quanto già è stato sollevato da varie fonti nei mesi scorsi, senza mai avere una conferma ufficiale. Sul terreno verrebbero impiegati dei militi non sufficientemente formati e gli russi correrebbero troppi rischi esponendosi in modo eccessivo. La conta dei morti pesantissima in uno scenario come quello di Bakhmut sembra proprio confermarlo, nonostante la lotta attorno alle cifre, nonostante la rigida censura su entrambi i fronti.
Ecco, Bakhmut non a caso è la cittadina sotto attacco dall'agosto scorso, ma che non è ancora stata conquistata.
No, gli ucraini lì stanno pagando un prezzo elevatissimo, sono costantemente sotto attacco, ma Kiev è ancora determinata a pagare questo prezzo. Il ministro degli esteri Kuleba ha affermato oggi che un ritiro da Bakhmut esporrebbe alla stessa sorte altre città ucraine più a ovest. L'esercito ucraino ha peraltro appena precisato che fra un paio di mesi vorrebbe lanciare una propria controffensiva nella regione, quindi tiene duro, tenta di accumulare armi e munizioni, logora quanto più possibile il nemico. Ora a Bakhmut la linea del fronte è fissata lungo il fiume che taglia da nord a sud il centro città, una zona poco protetta dove i soldati devono esporsi molto.
Ecco, sul terreno le cose non vanno dunque come auspicato dai vertici militari russi. Nelle ultime settimane a sollevare pesanti polemiche era stato anche il capo della milizia Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha più volte accusato i vertici russi appunto di non fornire munizioni a sufficienza.
Sì, è da settimane che questo tira tira e molla va avanti il comandante della potente milizia privata Wagner, in passato alleato fidato di Vladimir Putin, lancia le sue provocazioni, qualcosa di impensabile fino a pochi mesi fa. A questo si è aggiunta una nuova polemica che coinvolge la portavoce del Cremlino, Maria Zakharova. Il celebre Institute for the Study of War, molto seguito di questi tempi, scrive oggi che Zakharova stessa avrebbe ammesso lotte all'interno della cerchia più stretta di Vladimir Putin, propositi tenuti durante una conferenza sull'informazione. La portavoce ha già smentito. Impossibile capire cosa stia capitando precisamente attorno al presidente. Dobbiamo limitarci alle nuove espressioni di inquietudine o di insofferenza che emergono di tanto in tanto qua e là.
Piero Grabeck con le ultime sul fronte della guerra in Ucraina. Torniamo in Ticino ora perché questo è stato anche il fine settimana della Fiera di San Provino. Dopo 3 anni è tornata la sagra tradizionale di Agno, una sagra che mantiene ancora, seppur in solo in parte, il suo carattere agricolo. Sentiamo alcune voci raccolte da Cristian Gilardoni e poi parleremo di uno dei tanti problemi che affligge il settore, i cinghiali.
La prima cosa, la fiera, i ravioli.
I ravioli poi sono ambiti e sempre richiesti.
I tortelli e i pesciolini.
I pesci.
Questo si vede anche dalla gente che proprio ha voglia di, con un tempo così, fantastico.
C'è talmente tanta gente che poi andiamo.
Dopo 3 anni ci mancherebbe che non ci fosse così tanta ressa. Va tutto alla grande, ci mancherebbe anche altro.
Soddisfattissimi, quasi troppa gente, però è bello. Dopo 3 anni di clausura, bello ritrovarsi.
Sembra andare bene per ora, c'è tanta gente, le vendite non sono altissime, ma gente sembra contenta e solare.
I produttori agricoli, gli allevatori riscuotono dunque sempre grande interesse da parte del pubblico. Dietro la vetrina però c'è tanto altro. Le difficoltà sono molte, c'è la siccità di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni. Oggi ci concentriamo sul numero sempre crescente di cinghiali sul territorio. L'allarme è ormai consolidato, tanto che per il Dipartimento Ticinese del Territorio la caccia speciale estiva è una delle ultime occasioni per cercare di ridurne il numero. Di questo ci parla adesso sempre Cristian Gilardoni.
Dal 2018 al 2022 i danni causati dai cinghiali sono passati da meno di 200.000 franchi a quasi 340.000, con un aumento che supera il 70%. Eppure nello stesso periodo anche il numero di catture è aumentato in ugual misura. Da circa 1.600 si è arrivati alle oltre 2.600 del 2021. L'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino ha quindi deciso di giocarsi l'ultima carta, il capo ufficio Tiziano Putelli.
Al periodo della caccia di luglio sarà una postazione fissa in bosco, si sono concluse il mese scorso le iscrizioni, abbiamo ricevuto 800 adesioni. Nei giorni scorsi invece si è aperta l'iscrizione alla caccia a giugno, che è una caccia libera, nei distretti dove è aperta la caccia al cinghiale, dove è sufficiente che un cacciatore che ha partecipato alla stagione venatoria 2022 per la caccia invernale al cinghiale si può semplicemente annunciare che la praticherà, e questa iscrizione termina a metà del mese di aprile.
Si spera così di riuscire ad aumentare la pressione sui cinghiali, che sono sempre più presenti e problematici anche nei centri abitati. Si tratta però di una sorta di ultima speranza.
Sì, perché anche quello che è emerso dall'incontro con la regione Subrica, o meglio con la prefettura di Varese qualche mese fa, e quello che percepiamo noi è comunque un certo incremento della popolazione oltre un limite che non è più sopportabile, un po' per la questione dei danni alle colture agricole, anche al bosco, e oggi è diventata anche una misura preventiva contro il possibile arrivo della peste suina africana.
Anche il vicepresidente della Federazione Cacciatori Ticinesi e responsabile dell'area formazione, Davide Corti, conferma che con questa novità, dal punto di vista della libertà di caccia, più di così non si può fare.
Noi non possiamo chiedere di più al nostro territorio perché è anche popolato da altri animali, quindi io non posso cacciare in dicembre, gennaio o in novembre il cinghiale in battuta oltre la pressione che sto già facendo, perché andrebbe ad impattare anche su altre specie di ungulati. Dalla caccia alta, quindi durante le 2-3 settimane in settembre, c'è la possibilità di cacciare il cinghiale sia in battuta sia da postazione fissa, e adesso abbiamo introdotto questa caccia in estate.
Per quanto riguarda i danni, Davide Corti si occupa anche della protezione dei campi. Al di là delle cifre, com'è stata l'evoluzione negli ultimi anni?
Si può dire che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento abbastanza importante importante per quanto riguarda il periodo in cui si constatano o si constatavano i danni. Se fino a qualche anno fa il danno maggiore era sulle colture di campi, rispettivamente di prati, durante i mesi di giugno, luglio e poco in agosto, adesso si comincia, a fronte di questi cambiamenti climatici abbastanza importanti, si comincia a constatare danni al mese di gennaio, febbraio, per poi averli ancora al mese di settembre, ottobre, malgrado la caccia.
Il cacciatore è però fiducioso che la nuova caccia estiva, dove sarà addirittura permessa la camera termica da osservazione e la pasturazione in bosco, permetterà di raggiungere ottimi risultati.
Nei prossimi minuti vi parliamo di un raggiro che sta prendendo sempre più piede. Si svolge su Marketplace, la piattaforma di Facebook per il commercio online che globalmente conta più di 1 miliardo di utenti attivi ogni mese ed è molto utilizzata anche in Ticino. Non stupisce dunque che tra le centinaia di migliaia di compravendite che funzionano proliferano anche molte truffe, tanto da spingere la polizia ad includere per la prima volta nel 2022, ad includere nelle statistiche criminali proprio le segnalazioni sulle truffe sui portali di annunci online. Una modalità di queste frodi è il pagamento anticipato. Ci dice di più Camilla Luzzani.
Buongiorno, l'articolo che ha messo in vendita è ancora disponibile?
Inizia così una delle tante conversazioni sull'app Messenger di Facebook, dove ci si scambiano appunto messaggi per concludere la compravendita di oggetti pubblicati su Marketplace. Un mercato virtuale dove qualsiasi utente può pubblicare il suo annuncio, mettendo in vendita mobili, vestiti, oggetti, insomma un po' di tutto. Alla risposta «sì, è ancora disponibile» del venditore, la conversazione si fa più strana.
«Confermo di voler acquistare il suo divano per la cifra indicata. Effettuerò il pagamento via EMS Express. EMS Express invierà un corriere affidabile per consegnarle di persona la busta con i contanti e per ritirare la merce».
In questo caso viene citata la EMS Express, ma vengono spesso nominate anche altre ditte di spedizioni esistenti come FedEx, DHL e simili. Fin qui, strano, ma ancora plausibile. Il vero campanello d'allarme dovrebbe suonare quando il falso acquirente spiega che occorre pagare una piccola tassa assicurativa per la consegna della busta coi contanti.
Non si preoccupi per la somma che anticipa, perché la aggiungerò al costo originario pattuito per il divano e nella busta troverà dunque la somma totale.
Una volta versata la tassa con le modalità indicate nei messaggi seguenti, il truffatore la incassa e puff, sparisce.
Così dunque funziona questa particolare truffa. Il meccanismo è noto alla polizia da un po', eppure viene ancora utilizzato parecchio. Pensate che abbiamo provato anche noi a pubblicare un annuncio su Marketplace, da qui le citazioni nel servizio che avete appena sentito, e sulla quindicina di risposte che abbiamo ricevuto ben 2 ricalcavano questa modalità. I numeri dunque sono grandi e soprattutto sono ancora diversi gli utenti che ci cascano. Sempre la collega Camilla Luzzani ne ha parlato con degli esperti.
Queste truffe concernono tutti i siti di commercio online come Ricardo, HomeGate, Anibis, eccetera. Per la prima volta l'anno scorso le segnalazioni delle truffe su queste piattaforme, spiega Beatrice Kübli della Prevenzione Svizzera della Criminalità, sono state registrate nelle statistiche criminali di polizia. 7.000 le segnalazioni totali. Il Centro Nazionale per la Cybersicurezza ci ha poi fornito un dato ancora più preciso. Nel 2023 le segnalazioni specifiche per la frode del pagamento anticipato sono finora 62. I casi sommersi sono però ancora molti. Beatrice Kübli.
Esistono sicuramente molti più casi perché tanti non vengono segnalati. Il problema è che si parla spesso di importi piuttosto piccoli e questo fa sì che le persone truffate si dicano: sì, ho perso 20, 100 franchi, non mi conviene andare in polizia, è più la fatica che il beneficio, e quindi non segnalano. Il truffatore quindi si sente relativamente al sicuro e continua indisturbato.
Quindi non basta segnalare i casi ai responsabili delle piattaforme, ma è bene avvisare anche la polizia.
Bisogna sempre segnalare sui 2 fronti, alle piattaforme in modo da bloccare gli utenti e poi alla polizia, così da delimitare un chiaro campo di indagine. Quante persone sono toccate, quanti truffatori, quanti tentativi di truffa. Questo permette alla polizia di quantificare il fenomeno e rende più facile perseguire i truffatori.
Lei prima ha parlato di importi bassi, quindi di persone che di fatto perdono pochi soldi. Quindi mi chiedo, conviene ancora ai truffatori assumersi dei rischi per dei guadagni così piccoli?
Credo che questi casi si sommino. Piccole quantità di denaro ripartite su un gran numero di persone truffate rende l'operazione sicuramente lucrativa.
Anche il Centro Nazionale per la Cybersicurezza conferma che si tratta di uno schema semplice ma replicabile velocemente in moltissimi casi. La prova che sia redditizio è che ancora tante persone ci cascano.
Noi consigliamo di saper cogliere le sensazioni. Spesso c'è un indizio che ci fa capire che qualcosa non funziona, che c'è qualcosa di strano. In generale, tutto quello che sembra un grosso affare solitamente non lo è.
Avvertire le autorità inquirenti, dunque, è importante. La Polizia Cantonale ci ha fatto sapere per iscritto che in Ticino le segnalazioni sui pagamenti anticipati sono ancora poche, sono un po' di più, alcune decine, quelle che riguardano altre irregolarità che avvengono sempre sulle piattaforme social di commercio online. E con questo per noi è tutto, 6 di sera si chiude qui, dopo lo sport c'è l'appuntamento con il magazine del fine settimana, il titolo di questa sera è L'elogio del barista. La collega Angelica Arvasini discuterà dell'inutilità della psicoanalisi con la psichiatra Caterina Ferraresi. Buon ascolto anche da parte di Giuseppe Limoncello in preparazione e dai colleghi dell'Inforadio.